Libro del Deuteronomio, capitolo 1, dal versetto 29. Dio ci benedica. Io vi dissi: non vi spaventate e non abbiate paura di loro. Il Signore, il vostro Dio che vi precede, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto i vostri occhi in Egitto e nel deserto, dove hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta suo figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati in questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore, vostro Dio che vi precedeva nel vostro cammino per cercarvi un luogo dove piantare le tende di notte nel fuoco per mostrarvi la via per la quale dovevate andare e di giorno nella nuvola. Il Signore udì le vostre parole. Si adirò gravemente e giurò dicendo: certo, nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai vostri padri. Gloria a Dio. Questa è una parte di un discorso, di un sermone, potremmo dire oggi, che Mosè fece agli israeliti nel momento in cui stavano per entrare nella terra di Canaan, per ricordare quello che era successo in quello stesso posto 38 anni prima. Si trovavano a Kadesh Barnea, ai confini di Canaan, e quello è un posto simbolico, un posto cruciale. Io credo che nella vita di un credente, poiché noi tutti siamo come dei pellegrini in questo mondo, siamo come il popolo di Israele in un cammino nel deserto, noi siamo nel deserto di questo mondo. Io credo che nel nostro cammino spirituale ognuno di noi possa incontrare dei posti che sono simbolici, dei posti che sono cruciali, dei posti nei quali noi dobbiamo prendere la nostra decisione con Dio. Ho tenuto questo discorso per ricordare a noi, queste cose avvengono per noi che ci troviamo alla fine dell'età, come dice 1 Corinti 10:11, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, Ebrei 4:11. In poche parole, stava dicendo Mosè: qualunque sia la prova o la difficoltà che tu stai attraversando, non cadere nello stesso peccato dell'incredulità nel quale è caduto tuo padre, tua madre, i tuoi antenati 38 anni prima e che gli hanno impedito di entrare nella terra promessa. Qualunque sia la situazione nella quale tu ti trovi, qualunque sia la tentazione, la prova, il peccato che tu sei potuto cadere, ricordati che se tu non prendi la giusta decisione davanti a Dio, ti troverai, come era accaduto 38 anni prima, a girovagare nel deserto e non entrerai nel riposo, vivrai nell'ansia, nella depressione, non vedrai mai uno sbocco, mai una soluzione. Signore dice a me e a te questa mattina: hai visto come l'Eterno, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati qua. Voleva dire il Signore: tu adesso dici che stai in difficoltà, va bene, ma come sei arrivato fino adesso? Fino a questo momento, fino a questo momento prima che ti capitasse la prova, fino al momento, al giorno prima che tu sapessi di essere ammalato, fino al giorno prima che ti capitava di cadere in qualche tentazione. Chi ti ha condotto qui? Sei arrivato da solo, con le tue forze, con la tua capacità, con la tua intelligenza, con la tua spiritualità, con tutto quello che tu sapevi fare o dire, oppure ti ha condotto il tuo Dio? Così come un uomo conduce il suo primo figlio il suo figlio. Siete arrivati in questo luogo perché Dio ti ha condotto, perché Dio ti ha sorretto. Tante volte tu hai gridato a Lui nelle tue sofferenze e il Signore è intervenuto nella tua vita. Mosè descrive il tragico errore che fecero i loro padri in quello stesso posto. Non credettero, perché 10 bugiardi, ispirati dal diavolo, fecero un racconto negativo di quello che avevano visto. Oh, noi abbiamo visto i giganti, abbiamo visto delle mura altissime, abbiamo visto, oh, questa terra ci mangerà, noi non riusciremo a sopravvivere. Dio non ci potrà sostenere contro questi ostacoli, stavano praticamente dicendo, che Dio, che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto, non era potente abbastanza per poterli aiutare in quella circostanza. Questo era il succo del loro rapporto, il succo del loro messaggio. E quindi questi loro padri, questi loro antenati che erano lì vissuti 38 anni prima, si chiusero nelle loro tende e cominciarono a piangere, cominciarono a chiedersi: ma Dio è ancora con noi oppure no? Perché se Dio fosse stato con noi, questo non ci sarebbe accaduto. Piansero i loro figli: i nostri figli moriranno di fame nel deserto. Dio ci odia, ci ha fatto uscire dal deserto per distruggerci. Questi sono i discorsi che fa un uomo, una donna che ha perso non solamente la fede, ma anche la speranza. Signore, aiutaci. Signore, si ricorda che noi siamo polvere, perciò ci manda la sua parola per confortarci. Il diavolo viene con le sue menzogne, ci viene a sussurrare che questa prova che tu stai passando non è come le altre. No, ormai hai fatto un peccato che Dio non ti può perdonare. No, tu, sì, è vero, tante volte il Signore ti ha liberato, ma adesso questo, e come fa? Come fai a uscirne? Questa è veramente, ormai è arrivata la fine del tuo pellegrinaggio. Devi decidere che cosa vuoi fare. Io dico, dice il diavolo, che non ce la vuoi fare. Signore, aiutaci. Cades Barnea è il posto dove noi siamo condotti per fare una scelta decisiva. Credere e quindi fidarci di Dio oppure no. Noi siamo chiamati a scegliere ogni giorno di servire il Signore. È vero che abbiamo fatto un patto di servire il Signore per vita e per morte. Però ricordiamoci che ogni mattina, quando noi apriamo i nostri occhi, noi siamo chiamati a scegliere per Dio. Siamo chiamati a voler fare oppure no la volontà di Dio. Forse è vero, siamo in una prova diversa dalle altre. Forse è vero, questa prova è più forte delle altre. Però è anche vero che noi abbiamo alle spalle un cammino meraviglioso, fatto di passate liberazioni, fatte di passate benedizioni. Ora chiediamoci se stiamo ascoltando le bugie del diavolo oppure no, perché quello che decidiamo in questo posto, a Cades Barnea, determinerà il nostro cammino futuro. Sei mai arrivato a Cades Barnea? Sei mai arrivato a un posto dove pensavi che non saresti mai giunto, che non poteva capitarti una cosa così terribile? Io mi auguro che nessuno possa mai arrivare a una situazione così difficile. Mi auguro e vi auguro che noi ci possiamo sempre trovare nella benedizione di Dio. Però è possibile, fratelli, sorelle, e il Signore ci avverte che noi ci possiamo trovare in luoghi particolari, in luoghi cruciali, in posti che sono decisivi per per la nostra scelta spirituale. Chiediamoci, non ci sono arrivato con le mie forze, qua, a Cades Barnea. Fino a ieri il Signore è stato con me ed è ancora con me, anche se io non scorgo più la sua mano, anche se io non vedo più che la sua benedizione su di me, anche se io ho peccato, anche se io sono malato, anche se io ho una difficoltà nella mia famiglia che non riesco a vederne, a venirne a capo. Quante volte il Signore mi ha liberato, come mi ha liberato dal peccato, come mi ha battezzato nello Spirito Santo, come mi ha salvato, come è giunta questa meravigliosa grazia fino a me. Oh, quante, è vero, non ho mai visto le fortezze, non ho mai visto i giganti, però Dio mi ha aperto il Mar Rosso. Gloria al Signore. È vero, non ho mai visto un paese così sterminato, però Dio mi ha liberato dalla potenza mondiale dell'Egitto. Oh, decidiamo, fratelli, ogni giorno, e decidiamo insieme, io e voi, di porre la nostra fiducia nel Signore che ci sostiene. Il Signore non ci ha salvati per farci morire nel deserto, ma per uno scopo. C'è davanti a noi Canaan, c'è il riposo di Dio, è un posto dove Dio ti sostiene con la fede che Lui ti dà e che ti sostiene nei momenti più difficili. Se noi invece ascoltiamo le feroci menzogne del diavolo, fratelli, noi saremo soli, cominceremo a credere che Dio ci ha abbandonati, cominceremo a non credere più nelle sue promesse e che non anche cominciamo a dubitare della parola del Signore, dove è scritto che Lui non metterà mai su di noi un peso che noi non possiamo sopportare. C'è scritto questo, fratelli. Quindi se il diavolo ti viene a dire che non ce la puoi fare, ricordiamogli che lui la conosce la Bibbia, ma noi ricordiamogli che è scritto che il Signore è fedele e non permetterà che noi siamo tentati al di sopra delle nostre forze, ma con la tentazione ci darà la via di uscita affinché noi la possiamo sostenere. Evitiamo quindi di ascoltare quello che il diavolo viene a sussurrarci, altrimenti ci troveremo come gli israeliti si trovavano a dire: ma il Signore è con noi, sì o no? Signore, aiutaci. La stessa incredulità di Israele, fratelli, sorelle, può diventare la nostra incredulità. In mezzo alla crisi, Israele non si fidò di Dio. Non si fidò della parola di Dio. Ci sono dei credenti che hanno bisogno sempre di nuove conferme. Vogliono sempre essere confermati nei loro dubbi. Sono sempre alla ricerca di una risposta ai loro pensieri che gli passano per la mente. Vogliono essere certi che Dio è con loro e non contano sulle liberazioni passate, loro non fondano la loro fede sulla loro esperienza reale, vivente, fatta col Signore. Dimenticano tutto quello che Dio ha fatto per loro, ha fatto anche di recente per loro. Dimenticano, e ormai è una pratica archiviata, quella liberazione passata ormai è passata e chissà, il Signore mi ha liberato, vabbè, ma adesso sarai in grado di farlo. Quindi sono sempre alla ricerca di nuove conferme. E quindi, Signore, aiutaci a costruire la nostra fiducia sul ricordo che noi abbiamo delle cose belle, meravigliose, che Tu hai fatto per ciascuno di noi. Ricordiamoci della promessa del Signore. L'Eterno, il vostro Dio, va davanti a voi e combatterà Egli stesso per voi, come ha fatto sotto i vostri occhi in Egitto e come ha fatto nel deserto. Questa è la promessa di Dio. Ricordatevi quello che Egli ha fatto per voi, come vi ha liberato dall'Egitto e ha combattuto per voi nel deserto. Questa non era una promessa nuova che Mosè stava ricordando, era semplicemente un fatto storico che era accaduto. Stava ricordando quello che era successo, Era un fatto reale che erano passati per il Mar Rosso, era un fatto reale che Dio li aveva liberati attraverso le 10 piaghe sull'Egitto, era un fatto reale che Dio gli aveva dato la manna, era un fatto reale che Dio camminava davanti a loro con una colonna di fuoco di notte e con una nuvola di giorno per proteggerli anche dal sole. Signore, aiutaci, aiutaci e cominciamo affidarci un poco di più di Dio. Signore, aiutaci ad avere più fede in te. Che significa fede? Fede significa fiducia. Se io non ho fede nel Signore, vuol dire che io penso che ce la devo fare da solo, in realtà. Semplifichiamo il ragionamento. Posso mai pensare di farcela da solo? Io penso che è impossibile. Siete d'accordo con me? Quindi io non ho altra scelta come figliolo di Dio di porre la mia fiducia nel Signore. L'incredulità nel Nuovo Testamento è ancora più grave rispetto al Vecchio Testamento. Perché? Perché nell'Antico Testamento non c'era la presenza dello Spirito Santo nel cuore del credente. Lo Spirito Santo si avventava sul profeta o su un re o su un uomo di Dio per un'occasione particolare che doveva svolgere un servizio o un'opera o una missione difficile. Ma nel Nuovo Testamento noi abbiamo il dono dello Spirito Santo. Noi abbiamo lo Spirito di Dio che vive nel nostro cuore, che starà per voi per sempre, ha detto Gesù. Egli vi guiderà in ogni verità. Egli prenderà del mio e ve l'annuncerà. Infatti Gesù rimproverò i suoi discepoli dopo la resurrezione per la loro incredulità e durezza di cuore. Gesù non riuscì a fare che pochissimi miracoli in Nazareth perché i suoi compaesani dicevano: ma questo non è Gesù che noi conosciamo da bambino. Sua madre si chiama Maria, suo padre Giuseppe, i suoi fratelli e le sue sorelle stanno qua. Adesso com'è che è diventato profeta? Ecco, non hanno creduto e sono riusciti con la loro incredulità a limitare la potenza di Dio. C'è un solo modo, fratelli, sorelle, che noi possiamo limitare la potenza di Dio nella nostra vita. Siamo noi, con la nostra incredulità. Signore, aiutaci a credere nelle tue promesse. I credenti nel Nuovo Testamento quindi sono dei privilegiati rispetto ai credenti dell'Antico Testamento. Hanno ricevuto benedizioni che se li sognavano i nostri fratelli dell'Antico Patto. Il Signore ci dice nella sua parola, ma quando io tornerò, troverò la fede sulla terra. Signore, aiutaci, fa che noi conserviamo la nostra fede, la troverà in me e in te. Qual è stata la conseguenza della loro incredulità? Il Signore li ha sterminati nel deserto, sono morti tutti, migliaia e migliaia di tombe nel deserto hanno testimoniato il passaggio di questo popolo che non aveva voluto credere nella meravigliosa promessa che la terra di Canaan era davanti a loro. E la potevano prendere. Hanno dubitato e hanno vagato nel deserto per 38 anni. Questa severità vale solo nell'Antico Testamento, oppure nel Nuovo Testamento Dio è più benevolo? Ma la Bibbia dice agli ebrei, dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi se noi non abbiamo fede, già partiamo svantaggiati nel momento in cui noi ci accostiamo in preghiera. Quindi, Signore, accrescici la fede. Signore, fa che noi veniamo a te con fede. L'incredulità è come un cancro, fratelli, che prende tutto il corpo e va in metastasi da un punto di vista spirituale. Se noi siamo increduli, siamo menomati nello spirito. Non possiamo noi avere fede che Dio ci ha salvati. Non possiamo avere fede solo che Dio battezza nello Spirito Santo e poi dubitiamo che il Signore provvede per il nostro futuro. Il peccato dell'incredulità conduce alla presunzione di credere che noi ce l'abbiamo fatta da soli e che ce la possiamo fare senza l'aiuto di Dio. Infatti, i loro padri, 38 anni prima, andarono contro gli Amalechiti senza Dio. Dio disse: non andate, perché io non sono in mezzo a voi. E furono fatti a pezzi. La fede quindi aspetta, aspetta con timore e tremore che Dio agisca. Noi non ci dobbiamo rivolgere alle soluzioni che escogitiamo nelle nostre notti insonni, cercando di trovare una risposta alla nostra via, alla nostra vita, al nostro problema, ma mettiamoci nelle mani del Signore. Non abbiamo il senso alle cose dell'uomo, abbiamo il senso alle cose di Dio. Signore, aiutaci. Quando è morta questa generazione di israeliti che non hanno creduto e sono morti nel deserto, quale può essere il ricordo che se ne ha? Noi adesso ancora li ricordiamo così: si lagnavano e si lamentavano e sono morti soli e dimenticati. Questo è quello che noi diciamo di questa generazione. Questo è l'aggettivo con il quale noi li identifichiamo. Erano lamentosi e piagnoni. E non hanno visto la terra promessa. Signore, aiutaci, portaci avanti. Noi vogliamo arrivare a Canaan, vogliamo vedere le tue liberazioni, vogliamo vedere la tua gloria. E allora vogliamo fare una decisione. Questa mattina io voglio scegliere di fidarmi di te. Signore, io voglio scegliere di porre la mia fiducia in te. E qualunque sia quello che tu farai, io voglio fidarmi di te perché tu sei il Dio onnipotente. Come dissero i tre giovani ebrei quando li minacciarono di entrare nella fornace, se non si fossero inchinati davanti alla statua che il re aveva fatto erigere. Noi abbiamo una risposta solo da darti, o re. Il nostro Dio al quale noi serviamo è potente da liberarmi. Ma anche se non lo facesse, io non mi chinerò davanti alla statua. Io scelgo di fidarmi di Dio. Dio ci benedica.